Noi salutiamo il nostro pubblico da parte del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige. Io sono Johanna Platzkum e lavoro nella mediazione e vi presento dottor Osvaldo Negra, che lavora al Muse, lui come mediatore culturale per la biodiversità e come curatore. Sicuramente alcuni si ricordano a delle intense mostre che ha realizzato, poi cataloghi, pubblicazioni, è anche delegato del WWF di Trentino Alto Adige e fa parte della Società di Scienze Naturali del Trentino, e in questa qualità lo sentiamo subito perché lui e il suo gruppo hanno appena pubblicato una guida alla biodiversità, la seconda parte dedicata alle piante. E questo ci interessa molto perché stiamo preparandoci per la City Nature Challenge che dovrà avere luogo il 24, 25 e 26 di aprile di quest'anno in tutto l'Alto Adige, e l'anno scorso anche Muse con associazioni del Trentino hanno collaborato. Osvaldo Negra, ci presenta un po' la linea guida per le vostre guide sia agli animali sia alle piante e funghi nella città o nelle zone urbane.
Buongiorno, ciao Anna, grazie di questo invito. Mi sento estremamente onorato di poter parlare di questo argomento, un po' perché mi sta molto a cuore, un po' perché di fondo mi sento bolzanino di nascita, e quindi parlare di biodiversità a Trento, a Bolzano, è qualcosa che mi è estremamente grato. Peraltro, al di là dei confini amministrativi di provincia autonoma, molta della biodiversità di Bolzano è condivisa da Trento e viceversa, cioè, ovvero sia le situazioni ambientali non sono così diverse o sono solo parzialmente diverse. Diciamo così che a Trento, al museo, con la collaborazione della Società di Scienze e del WWF, ormai oltre 6 anni fa nacque quest'idea di occuparsi di biodiversità urbana in seguito al pensiero che i cittadini, spesso la prima forma di vita selvatica con cui possono interfacciarsi, al di là della vita domestica di un cane, di un gatto, di un altro animale o pianta tenuta in casa, è proprio una forma rappresentata da organismi appartenenti a specie selvatiche viventi in città. Chiaramente tutti hanno presente il piccione, tutti hanno presente i passeri che vivono sulla piazza, tutti hanno presente le cornacchie o le rondini montane che girano attorno ai campanili. Qualcuno nota a volte anche un fico cresciuto in un muro, un bagolaro, oppure alcune piante erbacee dalla fioritura appariscente. Spesso, soprattutto nei confronti delle piante, c'è un po' l'atteggiamento di considerarle parte del paesaggio, parte dell'arredo urbano, non le si considera forse nemmeno più che tanto dei viventi. Ecco, quello che volevamo in qualche modo cercare di ottenere con le due pubblicazioni era quella di far percepire alle persone che moltissimi altri organismi condividono con noi l'ambiente urbano. Da un certo punto, conoscerli indubbiamente ci può aiutare ad apprezzarli, a vedere quali sono le modalità con cui hanno risolto una serie di problemi ecologici di insediamento in nicchie particolari. Conoscerli per alcuni versi ci può evitare anche atteggiamenti non propriamente razionali di paura o di avversione che a volte la cittadinanza urbana ha nei confronti soprattutto di determinati animali. Abbiamo cominciato dalla componente animale perché, essendo mobili ed essendo noi animali, siamo indubbiamente abbastanza inclinati a notare per primi altri animali presenti in città.
E riguarda le piante, voi avete presentato le piante spontanee ed alcune che, diciamo, sono scappati dai loro biotopi speciali, orti botanici, parchi, e per la City Nature Challenge la domanda che mi occupa di più, perché sento anche più domande su questo: come fanno i cittadini a capire cosa è selvatico spontaneo e cosa è stato coltivato, essendo non biologi, essendo non proprio della materia?
Ecco, la situazione è oggettivamente abbastanza complessa. Nel primo capitolo proprio del volume sulla biodiversità cosiddetta vegetale delle piante in città, abbiamo cercato di istituire un parallelismo tra piante e animali. E uno degli elementi che ci ha fatto un po' sorridere quando riflettevamo sui punti di contatto e sui punti di differenza è che, mentre per quello che riguarda gli animali noi abbiamo spesso delle idee molto chiare tra ciò che è un animale selvatico, autoctono, e ciò che è un animale introdotto, a volte rinselvatichito, scappato da una gabbia o da una qualsiasi condizione di detenzione. Nei confronti delle piante, da secoli, noi ci comportiamo in maniera assolutamente antitetica, anzi, consideriamo quasi un elemento di vanto, di pregio, come si dice, abbellire gli spazi verdi cittadini con piante esotiche. È come se noi fossero 200 anni o anche di più che disseminiamo le città di koala, di canguri, di rinoceronti o di zebre, di elementi che non hanno nulla a che fare con gli elementi floristici spontanei e autoctoni. Quindi in città è veramente difficile, in città e anche al di fuori delle città, in tutti gli ambienti variamente antropizzati, nell'ambiente agricolo la situazione è analoga, è abbastanza difficile capire di primo acchito che cosa sia autoctono e che cosa sia una specie alloctona, quindi una specie introdotta per i motivi più disparati. Di solito in città si tratta di piante ornamentali che per un qualche motivo è riuscita ad acclimatarsi ed a sopravvivere in assenza dell'assistenza dell'uomo. Quindi diciamo così, il consiglio che possiamo dare alle persone che si cimentano, si guardano attorno e vogliono capire se le piante che si trovano nei pressi sono autoctone, sono spontanee o quale origine abbiano, è di andarle a cercare magari un pochino lontano da un'area dove potrebbero essere arrivate per mano dell'uomo, ovvero sia usciamo dal giardino. In un giardino una pianta può essere sempre arrivata perché qualcuno dei condomini l'ha piantata, poi se ne è dimenticato, la pianta è cresciuta, la pianta ha fruttificato, sono nate delle piante figlie e via dicendo. Però se noi andiamo un attimo al di fuori, ovvero ci spostiamo su un qualsiasi viottolo di periferia, oppure andiamo in una zona incolta, in un'aiola non curata, un'aiola spartitraffico, uno spazio diciamo non soggetto alla cura da parte dei privati cittadini, lì facilmente troviamo piante la cui presenza è spontanea, ovvero sì, nessuno le ha assistite. Ciò non significa che quelle piante siano tutte autoctone, nel senso che in spazi non curati dalla gente, non curati dalla giardineria comunale, noi possiamo trovare sia ovviamente in prevalenza piante autoctone, piante che fanno parte della flora spontanea della nostra regione o della nostra provincia, ma anche piante ornamentali che sono, come dicono i botanici, fuggite dalla cattività, ovvero sia qualcuno le ha portate nella propria casa, sul proprio balcone, nel proprio giardino. Evidentemente i semi non conoscono i confini del giardino e rilasciati o finiti casualmente al di fuori del giardino germogliano e danno origine a degli esemplari. Se questi esemplari non vengono eliminati perché lo spazio non è gestito, perché lo spazio è uno spazio incolto, appunto nessuno lo accudisce, se riescono a sopravvivere, se riescono a diventare adulte, a fiorire, a essere impollinate e a fruttificare, evidentemente stabiliscono una generazione ormai rinselvatichita di una pianta di specie alloctona. Un esempio classico, che tra l'altro ci racconta anche un po' come il cambiamento climatico stia lavorando in questo senso, è quello della palma di Fortune, la cosiddetta palma cinese, Trachycarpus fortunei, la palma che vediamo classicamente come ornamentale, non so, attorno al lago di Caldaro, piuttosto che nell'area del lago di Garda. Ora questa palma è diffusissima nei giardini e per quanto i semi che produce siano delle specie di datteri in cui il seme è molto molto grosso e la parte polposa estremamente esigua, sono abbastanza piccoli da essere mangiati dai tordi e dai merli. Ovviamente in periodo invernale questi uccelli si appoggiano anche a questi alimenti di origine vegetale, anche se abitualmente sono uccelli insettivori. Quindi merli e tordi mangiano i semi, i piccoli frutti con all'interno i semi della palma della fortuna, scusate, palma di Fortune, è stata impropriamente detta palma della fortuna, e ovviamente come fanno abitualmente gli uccelli, defecano a distanza dal luogo dove si sono alimentati, quindi dopo aver mangiato frutti di questa palma in un giardino possono rilasciare con gli escrementi i semi in un qualsiasi luogo incolto, ed ecco che la palma di Fortune sta diventando una specie alloctona che si sta naturalizzando sulle alture attorno al Garda e un pochino anche in alcune aree, ad esempio delle colline attorno a Bolzano. Un fenomeno abbastanza abituale, si verifica con un sacco di piante. Poi ovviamente, tanto più la pianta è di piccole dimensioni, tanto meno questo rinselvatichimento viene notato dalla gente. Ecco, nel caso della palma, nel momento in cui una boscaglia submediterranea attorno al lago di Garda comincia a essere disseminata di palme, forse le persone lo noteranno, ma di molte altre piante erbacee chiaramente non si tiene nota.
Hai parlato di dimensioni. E noi umani, che siamo anche abbastanza grandi rispetto a tanti di questi animali e piante che troviamo in modo spontaneo nei nostri centri abitazioni, sono molto piccoli, quindi noi tendiamo a non studiarli, non vederli, perché non li notiamo neanche, soltanto quando ci danno un qualche fastidio o un qualche problema, o per questioni, diciamo, di modo, di estetica, cerchiamo di eliminarli. Come vedi, come zoologo e anche mediatore, questo aspetto del come riusciamo a percepirli e alla fine anche di accettarli e rispettarli se sono così piccoli, così lontani dalla nostra percezione?
Beh, devo dire che di fondo non ho un'enorme fiducia nella nostra capacità di rispettare, nel senso che inevitabilmente un po' il nostro rapporto con gli altri organismi gli organismi di grandi dimensioni spesso se li consideravamo nocivi, abbiamo cercato di sbarazzarcene già in tempi storici. Gli organismi piccoli, appunto, siamo un po' più portati spesso a tollerarli perché li notiamo di meno e perché li consideriamo spesso meno minacciosi, al limite fastidiosi. È vero che il non considerarli spesso ci impedisce o ci limita di capire il loro ruolo in un contesto ecologico, in un contesto relazionale, il loro ruolo e il loro significato dentro una visione della biodiversità. Quindi un po' quello che ci ponevamo appunto come fine con la guida è quello di incentivare l'osservazione. È evidente, la persona comune può dire ok, ma io non mi sono mai messa a osservare un'erba per strada, non so da che punto cominciare. Nelle città italiane sono documentate parecchie centinaia di specie di piante allo stato selvatico. In alcune città arriviamo al migliaio, mi sembra che a Trento non è stata fatta mai un rigoroso censimento, però le specie possano arrivare a superare le 500, non sono sicuro, è un dato da prendere con le molle. Comunque noi ne abbiamo raccontate quasi 300, ovviamente operando una scelta legata a quanto la specie era comune, quindi un discorso molto probabilistico: è una specie molto comune, la persona facilmente la incontrerà camminando per strada, quindi cerchiamo di darle gli strumenti per riconoscerla. E in secondo luogo ci sono specie decisamente più riconoscibili di altre. Quelle che i botanici adesso chiamano poacee, che un tempo si chiamavano volgarmente graminacee, le erbe, i cui frutti sono, detto banalmente, anche impropriamente, delle spighette poco appariscenti, sono piante oggettivamente difficili da riconoscere, nel senso che esistono molte specie di aspetto estremamente simile. Magari è necessario un microscopio, magari è necessaria una lente di ingrandimento per guardare parte dell'infiorescenza per capire di che specie si tratta. Ovviamente non ci aspettavamo che la persona, che il cittadino comune, facesse questo, abbiamo cercato di privilegiare le specie che in virtù di aspetti caratteristici delle foglie e dei fiori fossero riconoscibili. Per le altre, per le cosiddette specie difficili, abbiamo citato un paio di esempi, i più comuni, per far capire alla persona ok, guarda, sei in presenza di una specie di avena selvatica piuttosto che sei una specie di segale selvatica. Dopodiché l'eventuale riconoscimento fine esulava dalla finalità della guida, ecco.
Mm-hmm. E le specie che avete presentato sono tutti delle specie che vivono nel loro habitat in modo autonomo, cioè non è che dipendono direttamente da noi, se non parliamo adesso di colombe o di altri animali che siamo abituati anche a cibare, però tutti gli altri sono a tutti gli effetti selvatici in delle catene trofiche
autonome. Quello su cui abbiamo cercato di insistere in entrambi i volumi è che il limite tra naturale e artificiale inteso come di origine antropica creato dall'uomo, è un limite che per l'uomo è evidentemente ben chiaro, perché l'uomo ha presente quali sono le proprie costruzioni e quali sono le strutture presenti spontaneamente nel paesaggio naturale. Però è un limite che ovviamente gli altri organismi non percepiscono, cioè non percepiscono di sicuro come invalicabile. La città è un ecosistema di origine antropogenica creato dall'uomo, ma è un contesto che viene percepito da animali e piante come un insieme di caratteristiche a volte favorevoli e a volte avverse. Se il numero di caratteristiche favorevoli per una specie animale o per una specie vegetale supera il numero di caratteristiche avverse, evidentemente quella specie si insedierà in città, con un processo assolutamente involontario, non è un processo per così dire decisionale, è una sorta di analisi ambientale che l'animale fa sulla base dell'animale o la pianta. Siamo più abituati a attribuire questo tipo di decisione all'animale, ma lo fanno anche le piante, evidentemente, sulla base della coincidenza tra quelle che sono le sue esigenze ecologiche e quelle che sono le condizioni poste dall'ambiente cittadino. Tanto per intenderci, appunto, il caso prima citato della palma di Fortune ci racconta, ad esempio, che una delle caratteristiche delle che le città hanno rispetto al territorio circostante durante i mesi invernali è una temperatura media leggermente superiore, un effetto del riscaldamento e del traffico urbano. Chiaramente questa caratteristica risulta un elemento facilitante nei confronti delle piante termofile. Molte piante esotiche vengono da luoghi leggermente più caldi di quelli dove viviamo noi. Quindi, come facciamo? Abitualmente le teniamo in appartamento, le esponiamo all'aria d'estate e le tiriamo di nuovo in appartamento d'inverno, evitandogli le basse temperature. Chiaramente pensando che in ambiente esterno faticano a sopravvivere per via della bassa temperatura. Ecco, il fatto che le città siano, ad esempio, un po' più calde dei territori circostanti facilita il rinselvatichimento e l'attecchimento di piante esotiche, oppure facilita l'attecchimento in contesto alpino, scusate, di piante di origine mediterranea, quindi che sarebbero abituate a condizioni invernali leggermente più miti. Oppure, che ne so, banalmente tornando al discorso dei piccioni, i piccioni sono i più amati e odiati tra gli animali cittadini. Innanzitutto volevamo un po' raccontare, spezzare una lancia a favore del piccione, che è un animale di un adattamento spettacolare. È un animale che l'uomo conosce da migliaia di anni e che da migliaia di anni ha apprezzato per le sue grandi capacità di volatore. Allora, chi sono i piccioni cittadini? Tanto per fare una brevissima storia di una specie cittadina. I piccioni cittadini, da un punto di vista specifico, sono Columba livia, ovvero sia appartengono alla stessa specie del cosiddetto piccione selvatico, che è una specie che vive spontaneamente sulle rupi e sulle falesie del bacino del Mediterraneo e di tutta l'Asia centrale, fino alla regione himalayana e oltre. Questo piccione selvatico aveva da sempre grandi capacità di homing, cioè di ritorno alle aree di nidificazione da luoghi lontani dove era andato a foraggiare, e l'uomo, evidentemente affascinato da questi grossi spostamenti che l'animale faceva con estrema facilità, ha cercato di allevarlo e di prenderlo presso di sé. Ha addomesticato il piccione selvatico, ha variamente sviluppato le attitudini all'homing, cosiddetti piccioni viaggiatori, nelle varietà domestiche, e per molto tempo l'uomo ha tenuto i piccioni presso di sé. Per tutto il Medioevo, per tutto il Rinascimento li ha allevati, li mangiava comunemente, e dagli allevamenti che l'uomo faceva presso le proprie case, alcuni esemplari, a volte volontariamente, a volte involontariamente, sono scappati, ritornati allo stato selvatico. Spesso, tornando allo stato selvatico, si trovavano in un contesto che era quello per cui gli unici elementi alti, verticali, simili a delle pareti rocciose, erano gli edifici. Questo poteva essere successo, ad esempio, a un qualsiasi piccione che fosse sfuggito dalla cattività, tanto per fare un esempio, in pianura padana. Attorno alla città non c'erano falesie, però gli edifici erano assimilabili a falesie. E quindi quei piccioni sfuggiti hanno cominciato a nidificare sulle falesie cittadine, sulle falesie artificiali rappresentate da un duomo, una chiesa, un palazzo patrizio. E così è andata. Lentamente, a partire da esemplari scappati, si sono stabiliti piccioni, sono appunto conspecifici dei piccioni selvatici, che vivono come rinselvatichiti nelle città, utilizzando gli edifici cittadini allo stesso modo con cui i piccioni selvatici utilizzano le rupi e le falesie in natura. E proprio qui sta l'abilità di questi animali, nel riuscire a vedere con la loro plasticità ecologica l'assoluta affinità che in termini di possibilità di ospitare un nido offre un edificio con delle nicchie rispetto a una parete rocciosa. Entrambi sono alti, entrambi sono difesi dai predatori, in entrambi i casi la nicchia è molto lontana da terra, quindi molto al sicuro. Ovviamente tante volte questo ci turba, questo ci dà fastidio, perché vediamo che il piccione è abilissimo a trovare la nicchia del sottotetto e a insediarsi lì. Nella nostra percezione magari lo vediamo evidentemente come una scomodità. Ora, io non pretendo che il nostro libercolo cambi la percezione dei piccioni, ma magari riusciremo a provare un po' di entusiasmo, un po' di empatia per la databilità ecologica con cui quell'animale è riuscito a vedere nel cornicione un equivalente di una nicchia in una falesia.
Mm-hmm. E poi anche quel concetto che avete messo nel motto, che siamo tutti uniti in quel habitat, paese o città o anche terra. Che smettiamo di distinguere questo è il mio, questo non è il tuo, perché le condizioni di vita ci condividiamo.
È palese che la proprietà, i limiti della proprietà sono concetti squisitamente umani. Per gli altri organismi esiste semplicemente una risorsa fruibile o una risorsa non fruibile. Molti animali sono attratti in città banalmente dal fatto che le attività dell'uomo, qualsiasi le attività commerciali, il turismo, la presenza di gente nei centri cittadini, determina la presenza di residui alimentari che favoriscono chiaramente organismi in grado di utilizzarli. Ci sono le cosiddette specie sinantropiche, sinantropos vuol dire che vivono assieme all'uomo, che fin dalla rivoluzione neolitica si sono associate agli insediamenti umani proprio in virtù della disponibilità alimentare, quindi insetti che si nutrivano di cereali, le tignole piuttosto che le blatte, residui alimentari, piccoli uccelli che di nuovo mangiavano i semi dei cereali prodotti dall'uomo, i passeri, i discendenti dei piccioni addomesticati e rinselvati chiti che comunque trovavano gli stessi semi che avrebbero trovato nella steppa dentro le città. Moltissime piante, ad esempio le piante pioniere, in città troviamo un gran numero di piante pioniere, per un motivo molto... le piante pioniere sono ovviamente quelle specie che in vari contesti, noi abitualmente le pensiamo in alta montagna, però non è necessariamente l'unico contesto, si insediano in situazioni al limite. Queste situazioni al limite possono essere rappresentate anche dai cosiddetti terreni instabili, ovvero dai luoghi che in natura o in città durano poco, dove la disponibilità di un terreno in cui germinare, mettere radici e crescere è estremamente effimera, dura qualche settimana. Le città, soprattutto nelle fasce di espansione, le periferie dove c'è dell'attività edilizia di costruzione, sono piene di cantieri dove il terreno viene smosso. Un terreno smosso equivale a una terra di frontiera. Il terreno è stato esposto alla luce, all'aria. Non ci sono piante, ovviamente. Se esistono specie i cui semi riescono ad arrivare, germogliare e produrre un nuovo esemplare nell'arco di 2-3 settimane, magari nell'arco di 2 mesi, fino a che il cantiere viene chiuso, quella pianta riuscirà a insediarsi e riuscirà a diffondersi.
Potrebbero essere un nostro esempio in fatto di plasticità, adeguabilità e di prendere la vita così come si presta.
Sì. Beh, questo è un po' anche un elemento di cui noi non abbiamo più consapevolezza o molto di rado, e noi siamo abituati come uomini, lo abbiamo fatto probabilmente dall'inizio della rivoluzione neolitica, abbiamo finalizzato il nostro operare a quello, a darci delle sicurezze, dei sensi di garanzia nei confronti delle componenti impreviste dell'esistenza, in primis nei confronti dell'imprevisto rappresentato dalla disponibilità alimentare. Ovviamente nei limiti della possibilità di gestire il proprio lavoro in rapporto alle condizioni atmosferiche, il contadino ha una sicurezza alimentare da un certo punto di vista maggiore di quella del cacciatore paleolitico. Il cacciatore paleolitico dipendeva dal suo successo, se il contadino riusciva a cavarsela con le avversità meteo, aveva più o meno la garanzia di un raccolto, più o meno, perché chiaramente anche il contadino poteva andare incontro a fare a carestia. Comunque, diciamo, da almeno 5.000 anni ci stiamo dedicando a cercare di uscire dall'incertezza alimentare. Ci dedichiamo a cercare di garantirci una disponibilità di risorse continua che ci eviti di confrontarci ogni giorno con il problema del reperimento. Chiaramente questo non è vero per tutti, ci sono fasce del pianeta dove questo non è ancora vero e ci sono parti della popolazione anche in Italia che si possono chiedere anche ogni giorno che cosa mangiare, però diciamo di fondo abbiamo cercato di realizzare un'uscita dall'ansia quotidiana per il reperimento del cibo. Quest'ansia quotidiana fa parte dell'esistenza di ogni altro animale. Nessun animale ha la garanzia di trovare il cibo di cui si ciberà nel giorno a venire. E quindi, chiaramente, anche in città, come ovunque, non ci pensiamo mai, Gli animali sono estremamente attenti alle opportunità alimentari, a quelle che offriamo involontariamente, perché potrebbero essere le uniche che reperiscono in quel giorno. Quindi quando li vediamo, quando qualcuno probabilmente anche si infastidisce a vedere con che rapidità i piccioni si gettano sugli avanzi di una colazione al bar, o anche i passeri con che rapidità vengono a raccogliere le briciole sul tavolo, fondamentalmente in questa loro rapidità dovremmo leggere la dimensione di quanto è pressante per questi animali il reperimento del cibo e di quanto quindi un'offerta che noi mettiamo involontariamente a disposizione sia per loro allettante.
Mm-hmm. Osvaldo, arriviamo alla fine della tua presentazione e ti chiedo una pianta e un animale dove tu non avresti mai pensato e che la vostra ricerca lo porta nel territorio urbano di provincia Bolzano e Trentina.
Beh, diciamo perlomeno nella componente di animali di dimensioni relativamente grandi, forse uno dei rinvenimenti più curiosi, anche se in realtà il primo caso, devo essere onesto, risale ad oltre 30 anni fa come esperienza personale camminando per città di notte, è quello della faina. Chiaramente la faina è un mustelide, quindi un carnivoro della taglia di un gatto leggero, per intenderci, tra i 2 e i 3 kg, può arrivare tra i 2 e i 3 kg di peso, comunque un gatto esile, e a tutti gli effetti è un animale selvatico che si è insediato in tantissime città italiane, soprattutto in virtù della disponibilità di piccoli roditori. Chiaramente le reti fognarie, gli interrati, le cantine di tutte le case, di tutte le città, sono frequentate in virtù delle disponibilità alimentari da roditori. Principalmente si tratta del topolino delle case, principalmente si tratta in misura minore del ratto delle chiaviche o sul molotto, due roditori comunissimi ovunque, probabilmente i mammiferi che hanno una densità sul territorio vagamente paragonabile alla nostra. Chiaramente per un predatore di roditori come la faina, le città sono una sorta di supermercato del roditore in termini di disponibilità. Chiaramente la faina si doveva confrontare con il fatto che è un animale di dimensioni ben percepibili, quindi non passava inosservato, e che l'uomo indubbiamente avrebbe potuto avere avversione, paura o considerarla un elemento sgradito. Chiaramente chi ha un pollaio o un qualsiasi allevamento di animali da cortile considera la faina un potenziale predatore dei suoi animali da cortile. Nella soluzione di questo dilemma, di questo conflitto, la faina è stata supportata dal fatto di essere un animale notturno, o prevalentemente notturno, soprattutto in aree frequentate dall'uomo. Quindi la sua capacità di spostare la fascia di attività nelle ore crepuscolari, notturne, quindi nelle ore in cui l'uomo frequenta poco la città, ha favorito la sua presenza. A Bolzano, come a Trento, ci sono comunemente faine. Ci è capitato un paio di volte, appunto mentre stavamo stendendo il primo volume, quello sugli animali, di essere chiamati da persone che facevano ristrutturazione di sottotetti o altri locali per molto tempo abbandonati, si sono trovati di fronte a una sorta di cucciatana, sito di nidificazione con dentro dei cuccioli. È stata un'esperienza abbastanza divertente e buona, perché siamo riusciti anche a arrivare alla liberazione degli stessi. Abbiamo recuperato in due contesti diversi 3 cuccioli di faina della taglia di un giovane gatto, li abbiamo allevati affidandoli alle strutture e centri di recupero fauna, li abbiamo allevati come fossero dei giovani gatti. Per fortuna loro, gli animali, hanno sopportato questa alterazione delle condizioni di infanzia che gli abbiamo imposto e siamo riusciti a liberarli. Questo semplicemente ci ricordava molto banalmente che in quei casi 2 ristrutturazioni a caso, una avvenuta in una scuola peraltro, ci avevano portato a contatto con il fatto che la faina non solo era presente in città come frequentatore, ma evidentemente ci si riproduceva anche senza difficoltà. E sulle piante, forse è un po' difficile trovare una specie in attesa. Ci sono un'infinità di specie che, diciamo che il panorama delle piante forse crea un po' meno stupore, perché il panorama delle piante è in continua, rapidissima evoluzione. Noi continuiamo a spostare piante di origine, per utilizzo alimentare, quindi piante provenienti dal contesto agricolo, piante ad uso ornamentale, quindi provenienti dal contesto vivaistico, e questo è come se fosse un'attività involontaria di continuo riversamento sul suolo cittadino di semi o di propagoli di queste piante. Quindi la situazione, la dinamica dei popolamenti floristici della città è in continua evoluzione. Una cosa forse recente che mi ha colpito, ad esempio, è, non lo so se sia avvenuta a Bolzano, a Trento l'ho notata bene, sulla collina, sulle colline attorno a Trento l'ho notata bene, è il rinselvatichimento degli ultimi 10 anni della tuia. Allora, la tuia è quella conifera dalla chioma compatta, di solito è tuia occidentalis, quella che viene utilizzata maggiormente nei giardini, infatti sarebbe più opportuno parlare di tuie più che di tuia, perché le specie sono più di una, che vengono usate per fare quelle siepi estremamente fitte che poi i giardinieri con perfidia tagliano a forma di parallelepipedo, di cubo o di sfera, diciamo la classica conifera utilizzata per le siepi fitte. Oltre a rappresentare un luogo estremamente interessante per molti uccelli nidificanti, perché queste siepi fitte sono a prova di predatore, quindi un uccello che vi costruisca il nido all'interno relativamente al sicuro, le tuie producono, come tutte le conifere, dei piccoli strobili, delle pignette per intenderci, così non sono proprio pigne perché non hanno le scaglie, comunque dei frutti di quell'ordine, globose, che liberano a maturazione dei piccoli semi. Ecco, questi piccoli semi rientrano nella dimensione dei semi utilizzabili in termini alimentari da svariate cince. Io l'ho visto fare ad esempio alla cincia mora e alla cinciarella. Ecco, probabilmente, sulla base del fatto che questi semi vengono utilizzati in termini alimentari dalle cince e sulla base del fatto che le cince in autunno e inverno fanno delle scorte, ovvero sia nascondono in anfratti ammassi di semi, mi è capitato sempre più di recente di vedere su rupi, anche fuori dal contesto, diciamo fuori dall'immediata vicinanza con un giardino, giovani esemplari di tuia. Mm-hmm. Evidentemente qui abbiamo una condizione curiosa per cui una pianta evidentemente molto rustica, perché alcune specie di tuie sono originarie delle montagne del Nord Africa, quindi ben adattate a condizioni di freddo e di forte insolazione, freddo e aridità. Però chiaramente i semi della tuia di per sé, cadendo con una pigna al suolo, non andrebbero molto lontano. Hanno avuto evidentemente la sorte, l'avventura, la fortuna di trovare una specie animale che la utilizza come alimento, e non solo la utilizza come alimento, ma fa anche delle riserve. Quindi facendo delle riserve li nasconde lontano dal punto in cui sono stati raccolti. La cincia mora, la cinciarella sono diventate in questo caso degli elementi di disseminazione, elementi facilitanti il rinselvatichimento della tuia in contesto urbano.
Mm-hmm. E quindi abbiamo di nuovo questo aspetto che ci sono tantissimi agenti nei nostri centri di cui noi non ci rendiamo conto perché crediamo che è il nostro costruito, invece sta cambiando in continuazione perché ci sono tantissimi altri attori al lavoro.
Sì. Allora, una considerazione molto banale è che nelle nostre città si potrà sempre e comunque insediare qualsiasi organismo arrivi a volo e qualsiasi organismo arrivi trasportato dal vento. È palese che un animale terrestre o una pianta che produce dei frutti e dei semi molto pesanti che rotolano sul terreno può faticare a entrare in città, perché un animale terrestre può essere ostacolato dal traffico e una pianta che produce dei semi pesanti o contenuti in frutti pesanti non può avere l'opportunità di andare molto lontano dal luogo dove il frutto è stato prodotto, a meno che, come si diceva prima, non ci sia un animale che se ne ciba e che disperde poi i semi lontani. Ma per tutti gli organismi di piccole dimensioni, quindi una montagna fondamentalmente di insetti volanti, e per tutte le piante che producono frutti o semi di piccole dimensioni, dotati ad esempio di strutture a paracadute come i pappi dei denti di leone, per intenderci, che li possano allontanare col vento, la città non porrà mai una barriera. Questi organismi, chiamiamoli alati o volanti, continueranno ad arrivare con le masse d'aria che si spostano, anzi il cambiamento climatico renderà probabilmente i fenomeni meteorologici e i fenomeni ventosi probabilmente sempre più intensi, e quindi faciliterà l'ingresso di specie dall'esterno del contesto cittadino all'interno. Tra dinamica che vale non solo nelle città, ma vale anche su contesti regionali o nazionali relativamente ad esempio alle specie alloctone. L'aumento nell'entità dei fenomeni ventosi sposta più facilmente anche fuori dal contesto cittadino insetti e semi di piante. Ovviamente se i semi di piante o gli insetti sono appartenenti a specie alloctone, a specie estranee alla fauna o alla flora locali, questa maggiore incidenza del fenomeno ventoso diventa facilmente un facilitante alla loro diffusione.
Però non possono mai sostituire gli habitat selvatici, visto che le città si stanno allargando e anche la popolazione sempre di più si sposta verso i centri, e poi i campi per coltivare nutrizione o anche energia, che vengono poi gravemente modificati, sono poi anche la motivazione, perciò alcuni si devono spostare perché non trovano più i loro spazi, diciamo, naturali.
Sì, la situazione è sempre molto varia, nel senso che la città può finire a rappresentare anche un rifugio per specie che nel contesto fuori dalla città, come dicevi tu, hanno perso le condizioni ottimali di vita. E faccio un esempio. Spessissimo nelle città, spessissimo, forse sarebbe bello fosse ancora più spesso, nelle città ci sono grandi aree verdi di origine storica, ovvero sia moltissime città italiane che sono sorte attorno alla residenza di questo o di quel signore locale, il classico palazzo dei duchi di, che c'è praticamente in tre quarti dei capoluoghi di provincia italiano, era spesso accompagnato da un'area verde di tipo ricreativo o di tipo venatorio, quindi dove i nobili trascorrevano le ore liete estive o si dedicavano alla caccia. Questi luoghi si sono conservati in virtù della loro valenza architettonica, paesaggistica, estetica, ricreativa. A volte sono accessibili all'intera cittadinanza, a volte sono accessibili solo in maniera controllata. Comunque sta di fatto che spesso sono i luoghi dove nel raggio di chilometri o decine di chilometri si incontrano gli esemplari arborei più grandi. Ora, probabilmente anche se noi guardiamo il contesto di Bolzano o di Trento, banalmente anche il Lungotalvera Bolzanini hanno piante di grandi dimensioni che non hanno equivalenti nel territorio agricolo circostante del fondovalle atesino circostante alla città. E a volte non hanno equivalenti nemmeno a livello collinare, perché le colline porfiriche bolzanine non si prestano straordinariamente alla crescita di grandi esemplari arborei, un po' per povertà e aspetto un po' sconnesso dei suoli. Ecco. Per cui spesso un parco cittadino, appunto i parchi delle residenze nobiliari o i parchi pubblici edificati alla fine del XIX secolo, ospitano esemplari arborei che non hanno equivalenti al di fuori della città. Quindi, faccio di nuovo l'esempio di uccelli che siano legati alla presenza di alberi di grandi dimensioni. Classicamente gli uccelli che hanno bisogno di un albero di grandi dimensioni perché in un tronco di diametro cospicuo, solo in un tronco di diametro cospicuo è possibile scavare una cavità nido, finiscono a essere a volte più abbondanti, più frequenti in città di quanto non siano nel contesto agricolo circostante. Probabilmente se noi andassimo a vedere sia a Trento che a Bolzano la densità del picchio verde è il più grande tra i picchi di abituale rinvenimento cittadino. In città e nel contesto agricolo fuori città troveremo probabilmente una maggiore abbondanza in città, perché chiaramente, visto che il contesto agricolo che troviamo all'esterno delle città è rappresentato prevalentemente da frutteti costituiti da cloni di meli di piccole dimensioni o da vigneti, la possibilità per un uccello che nidifica in tronchi di un diametro di almeno una trentina di centimetri è evidentemente più elevata in contesto urbano dove ci sia un parco di quanto non sia in contesto agricolo. Evidentemente il contesto agricolo a sua volta ha sostituito una copertura boschiva, però se noi guardiamo, diciamo, alla situazione attuale, il contesto agricolo, che tante volte saremmo portati a pensare più o meno simil naturale e non lo è più ostico per alcuni animali di quello che può essere in questo caso il contesto rappresentato da un parco cittadino.
Sì, è in evoluzione anche questo campo, e da studioso di biodiversità non ti annoi.
No, assolutamente. Forse l'esercizio che dovremmo fare tante volte quando guardiamo una pianta, un animale e ci chiediamo come sia arrivata in città o perché sia in città, è cercare di sostituire il nostro punto di vista con il suo punto di vista. Quindi di chiederci, per così dire, è buffo dire ragionare come una pianta, però è semplicemente cercare di percepire il mondo in termini di ostilità o di gradevolezza o di favore sulla base di quelle che sono le esigenze di quell'animale o di quella pianta.
Sì, io ritengo che anche il nostro compito del Museo di Scienze di allenarci a cambiare l'ottica e di inserirci nell'essere che stiamo osservando.
Di sicuro, anche perché dal mio punto di vista, è vero, qualcuno mi potrebbe dire sì, ma il tuo punto di vista è quello di un naturalista, quindi è ovvio che ti diverti con la biodiversità. Sì, mi diverto, ma chiunque di noi penso che nel momento in cui apprezza quanto la biodiversità appunto sia un frutto di un mirabile sistema di relazioni. Ciascun organismo esiste in virtù del suo adattamento, ma ovviamente esiste anche in virtù delle relazioni, a volte competitive, a volte di predazione-preda, a volte mutualistiche, simbiotiche con altri organismi. Quindi nel momento in cui percepiamo quanto è fine questa rete in cui stiamo, forse ci sentiamo da un certo punto di vista evidentemente meno soli e dal mio punto di vista di sicuro anche più gratificati. E di sicuro il ruolo del museo, a mio avviso, di qualsiasi museo di scienze, in particolare dei musei che si occupano parecchio di scienze naturali, è quello di facilitare la cancellazione di questo senso di solipsismo dell'uomo.
Lo lasciamo così perché trovo una chiusura che ci dà un grande compito.
Grazie. Speriamo di essere all'altezza.